19:48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Rogo del deposito Bartolini a Bovisa, la direzione distrettuale antimafia di Milano indaga per incendio doloso, la procura vuole verificare se all'origine possa esserci stato un gesto volontario, le prime informazioni gettano ombre sul sistema antincendio all'interno del magazzino. Processo Idra, sentito oggi in aula il pentito William Cerbo nella sua prima deposizione, racconto della nascita dell'alleanza mafiosa tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra nella nostra regione. Carceri, in Lombardia c'è il doppio dei detenuti rispetto alla capienza delle prigioni, è la denuncia di Antigone, una situazione insostenibile resa ancora peggiore dal caldo estremo. I vigili del fuoco hanno terminato in tarda mattinata le attività di spegnimento del grande incendio scoppiato ieri nel deposito Bartolini di Bovisa. I tecnici di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, hanno proseguito le loro verifiche sulla qualità dell'aria. I risultati arriveranno in un paio di giorni. Le prime analisi non hanno rilevato concentrazioni preoccupanti di sostanze inquinanti. Il Comune di Milano ha dato indicazione di non sostare all'aperto in un raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio. Oggi la Procura ha aperto un'indagine, sarà coordinata dal Procuratore Marcello Viola e dalla direzione distrettuale antimafia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
L'ipotesi di reato è al momento di incendio doloso, un punto di partenza per poter verificare se all'origine del rogo possa esserci stato un gesto volontario, un sabotaggio o un attentato. La logistica è un settore dove la conflittualità può essere forte, così come le infiltrazioni della criminalità. Negli ultimi anni le indagini sulle finte cooperative a Milano sono state numerose. Una di queste, datata 2022, aveva riguardato la stessa Bartolini. Le prime informazioni sul possibile innesco dell'incendio hanno fin qui indicato che tutto possa essere partito da un pacco a bordo di un container. Un oggetto prende fuoco, forse la batteria di un computer portatile. Le fiamme divampano dal container all'intero capannone. Sulle eventuali responsabilità, su cosa non abbia funzionato nella gestione della sicurezza e della prevenzione, tutto deve essere ancora chiarito. Un video dei momenti iniziali del rogo, filmato dall'interno del magazzino, ha mostrato un dipendente che provava a spegnere le fiamme con un estintore. Le verifiche necessarie sul sistema antincendio devono ancora essere completate, ma le testimonianze di alcuni lavoratori hanno parlato di idranti che non erano accessibili, erano ostruiti dalla presenza di bancali. Primi elementi che gettano ombre sulla gestione del rischio in uno dei poli più grandi della Lombardia e del Nord Italia, con centinaia di magazzinieri e corrieri a lavorare ogni giorno su decine di migliaia di consegne. Il fatto che non ci siano stati feriti è finora la notizia migliore, questo è certo, di un incendio che poteva avere conseguenze molto più gravi.
Processo Idra, oggi nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano c'è stata una nuova udienza, la prima in cui è stato sentito uno dei principali collaboratori di giustizia, il pentito William Cerbo, in passato ai vertici del sistema mafioso lombardo. Ilaria Franchina fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto e oggi ha seguito l'udienza.
Lui racconta proprio della vicenda che ha fatto sì che le cosche trovassero un punto di accordo. Quando si dice lui l'ha visto nascere è perché da anni già operava in territorio lombardo con truffe, intestazioni fittizie, false fatture che trovano insomma un ulteriore sviluppo poi nella collaborazione con le altre cosche. Lui assiste alle conversazioni, addirittura alla prima presentazione tra gli esponenti di Cosa Nostra che vengono a conoscenza del fatto che i Senese operano in Lombardia per tramite di Giancarlo Vestiti.
Nel racconto di Cerbo per il momento c'è anche un livello politico oppure no?
No, è completamente escluso per quanto riguarda la testimonianza di oggi, anche perché il ruolo di Cerbo, lui si definisce proprio un collettore economico e agisce nell'ambito degli affari, fa da mediatore tra le cosche. Se vogliamo mantenere le orecchie tese perché qualcuno potrebbe rivelare gli eventuali legami con la politica, sicuramente il collaboratore di giustizia più atteso è Gioacchino Amico.
Un 27enne algerino è stato arrestato dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni lungo la banchina della metropolitana Trefe nella fermata Duomo. Alcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase «Cosa guardi, sono musulmano» prima di aggredire la giovane che non conosceva. La donna, di origine marocchina, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale policlinico. La Lombardia è tra le regioni dove il sovraffollamento delle carceri è peggiore, lo ribadisce il rapporto dell'associazione Antigone, intitolato Tutto chiuso, una situazione se possibile ancora più insostenibile in questo periodo di caldo estremo. Valeria Verdolini è la presidente lombarda di Antigone.
La Lombardia è la regione con più detenuti d'Italia in termini numerici ed è una delle 5 più sovraffollate, con oltre il 150% di sovraffollamento, quindi sicuramente la Lombardia merita un occhio d'attenzione specifico. Abbiamo un occhio quotidiano e siamo estremamente preoccupati per quello che sta accadendo. La situazione è drammatica, il rapporto racconta questo, fotografa questa fatica che in giorni di ondate di calore diventa una fatica insostenibile, ed è per questo tra l'altro che Antigone, assieme a CNCA, CGL, Caritas, insomma in una chiamata nazionale, farà una giornata di mobilitazione, due giornate, diciamo il 13-14 luglio, con pezzi a società civile, proprio per chiedere alcune risposte politiche concrete rispetto alla fatica della vita detentiva oggi più che mai.
L'aeroporto di Bresso non avrà alcun collegamento di carattere commerciale, sono parole dell'amministratore unico di Enac Servizi che gestisce lo scalo. Oggi c'è stata una seduta della Commissione Territorio di Regione Lombardia dedicata proprio all'aeroporto di Bresso, un primo significativo risultato per i cittadini che da mesi si stanno mobilitando contro l'aumento del traffico. Sentiamo Gaetano Petronio del Comitato Difesa Parco Nord, no aeroporto commerciale.
Il comitato ha avuto un grande risultato perché la lotta che ha portato fino ad ora ha portato Enac Servizi, nella persona del loro AD Marco Trombetti, ad affermare e confermare che su Bresso non ci sarà la Regional Air Mobility e quindi non ci sarà una svolta di tipo commerciale dell'aeroporto di Bresso. Quello che è emerso durante l'audizione è che Enac Servizi tuttora, anche se gestore dal 1 febbraio, non ha dati su chi arriva e chi parte dall'aeroporto di Bresso e quindi non è in grado di quantificare il traffico aereo sull'aeroporto. Quello che è stato chiesto soprattutto al consigliere regionale Onorio Rosati è che questi dati arrivino presto alla Commissione Quinta della Regione Lombardia in modo tale da poter aggiornare il testo di risoluzione secondo questi dati, perché si possa capire effettivamente quanti sono i voli della scuola di volo e quante sono tutte quelle attività extra che sono esattamente quelle di cui si lamentano i cittadini dei comuni intorno del comitato. Abbiamo bisogno di sapere i dati sono essenziali. Ribadiamo la nostra richiesta di avere questi numeri.
Oltre 10.000 interruzioni di gravidanza nel 2025 in Lombardia, un aumento dell'utilizzo della cosiddetta pillola del giorno dopo, una diminuzione degli obiettori di coscienza, per la prima volta al di sotto del 50% in totale, ma non con ancora zone dove sono maggioranza, con la provincia di Sondrio dove superano il 70% e alcuni ospedali dove sono la totalità. Sono questi alcuni dei dati del rapporto fatto dal PD regionale sull'attuazione della legge 194 nella nostra regione. Paola Bocce, la consigliera che ha seguito il rapporto.
Ci sono dei piccoli miglioramenti, però ancora in regione persistono delle sacche di disuguaglianza e di scarsa accessibilità all'interruzione volontaria di gravidanza. Il numero delle interruzioni è intorno ai 10.600, cresce un pochino il metodo farmacologico e soprattutto esistono ancora delle grandi diversità di erogazione di questo metodo, che sappiamo essere il meno invasivo e anche quello più consigliato. Per esempio, per guardare al nostro territorio, abbiamo un'intera area metropolitana che è quella della SST Ovest Milano, dove non viene offerto il servizio farmacologico. La nostra regione è sempre molto ospedalocentrica e non fa quello che fanno altre regioni, cioè consentire che l'aborto farmacologico, anche con la somministrazione a domicilio del secondo principio, venga erogato nei consultori.
A Como sono settimane di lavoro intensi allo stadio Sinigaglia in previsione delle partite di Champions League della prossima stagione, per cui la squadra di calcio di Serie A ha conquistato la qualificazione. Il Comitato dei Cittadini per la tutela dell'ozono dello stadio ha presentato una richiesta di accesso agli atti del Comune senza ricevere risposte. Attraverso i suoi legali ora ha scritto una lettera alla sovrintendenza per avere chiarimenti sulla natura dei lavori. Sentiamo il servizio.
Proprio in questi giorni si torna a parlare dell'annosa questione dello stadio di Como e degli interventi di ristrutturazione del bene vincolato in funzione dell'adeguamento alle norme UEFA. La perplessità sollevata dal Comitato Civico per la tutela della zona stadio di Como in una lettera inviata il 7 luglio alla soprintendenza è che la natura degli interventi autorizzati per la costruzione della nuova curva parrebbero non avere carattere provvisorio, come tuttavia previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 24.149 del 2019. A seguito del mancato riscontro da parte del Comune all'istanza di accesso agli atti avanzata dal Comitato Civico, l'avvocata Veronica Dini, avvalendosi di materiale fotografico e documentale, ha sottoposto alla soprintendenza una prova della realizzazione di opere strutturali la cui consistenza, spiega, può difficilmente qualificarsi come provvisoria. tra cui l'inserimento di 135 pali di fondazione e l'utilizzo di cemento armato per la sovrastante tribuna. A distanza di un anno, la soprintendenza torna a dover dar conto del parere espresso, affinché presieda alla tutela della zona, dello stadio e dei vincoli monumentali. Giulia Rò, Ecoinformazioni Como.
Nessuna quattordicesima al momento, con la promessa che verrà erogata entro la fine del mese, succede all'Orchestra Sinfonica di Milano, che con una lettera ai dipendenti ha spiegato che a causa di difficoltà economico-finanziarie non riuscirà a pagare lavoratori e lavoratrici. La fondazione ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di oltre 1,5 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha affidato a un consulente la stesura di un piano per il risanamento. Per il futuro servono interventi strutturali, dice Fausto Ghiazza, segretario della UIL FPC, che sta seguendo la vicenda.
La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato nei lavoratrici e lavoratori un ritardo nell'erogazione della quattordicesima mensilità. La fondazione è in un momento difficile dal punto di vista economico-finanziario. Questa situazione necessita oggi di veramente di interventi strutturali. Fin dalla nascita di questa orchestra e di questa realtà culturale, il personale ha già affrontato con responsabilità altri momenti di difficoltà, ma oggi chiediamo che vi sia una svolta vera, concreta, e finalmente si dia serenità a queste persone. Bisogna costruire un percorso che assicuri finalmente stabilità economica, continuità artistica.
Un convegno internazionale sulla funzione dell'arte nella sostenibilità e l'inaugurazione di due opere monumentali di Maria Cristina Carlini. Si chiamano Materie Viventi e da oggi fino a fine agosto saranno visitabili a Milano, a Palazzo Reale, il servizio di Tiziana Ricci.
Su Art 2026 si è tenuto un convegno internazionale a Palazzo Reale di Milano per far comprendere che l'arte è uno strumento, un volano per una società sostenibile. Ed è stata inaugurata alla fine del convegno la mostra Materie Viventi di Maria Cristina Carlini, una delle scultrici più apprezzate a livello internazionale. Materie Viventi.
È un bosco, direi, sofferente. La sua vita è un po' acciaccata. Penso che significhi che la natura può subire
dei contraccolpi per come la trattiamo.
Ma perché così è la vita, anche noi invecchiamo e così.
Però forse dovremmo imparare a trattarla un po' meglio, cosa dici?
Quello sicuramente.
Lei ha sempre lavorato con materiali di recupero?
Sempre no, direi che sarà
con ferro anche.
Una decina d'anni. Prima avevo molto lavorato il gresso, io la ceramica, l'argilla.
Anche adesso?
Sì, perché per me una materia molto importante, è molto malleabile, è diversa dal ferro, metti la mano, c'è l'impronta.
Le previsioni del tempo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo su tutta la regione cieli sereni o poco nuvolosi. Domani ben soleggiato in mattinata e primo pomeriggio. Sui rilievi sviluppo di cumuli da metà giornata che porteranno qualche rovescio temporale. In estensione poi nella notte alla pianura anche sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Le temperature massime in pianura attese da 33 a 35 gradi.
Le 21 minuto è tutto, Metro Regione ritorna domani sera alle 19:45. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.